tempi supplementari.
Tra Svizzera e Stati Uniti 0-0, e allora si va al supplementare. Non ha un buon controllo Fiala, occhio alla ripartenza statunitense con Cooley. Cooley verso la conclusione da parte di Thompson. Gli Stati Uniti sono campioni del mondo per la quarta volta in 12 anni. La Svizzera dovrà accontentarsi dell'argento.
Quasi scioccato ero, siamo stati certo che possiamo fare quel passo, vogliamo fare quel regalo alla Svizzera, a Londres, a Ambuel, e finire così fa solo male.
È un nuovo start, ma sicuramente wird die Mannschaft einen kleinen Umbruch.
Ogni preparazione è un nuovo inizio, quindi sì, sarà una ripartenza, ma è chiaro che la squadra subirà un certo rinnovamento. Già ora abbiamo avuto 6 partenze. Ma siamo contenti di poter presentare una nuova squadra. Mattia Crocitorti è molto motivato, ora per lui è importante riposarsi, poi tra 4 settimane inizierà la preparazione con il nuovo gruppo.
In 4 Wochen mit der Vorbereitung starten mit einer neuen Mannschaft.
La voce di Sebastian Pelzer, il direttore sportivo del Lugano Calcio, alle prese con il cantiere aperto a Cornaredo, e non si tratta solo dello stadio. Tante le decisioni da prendere in poche settimane dopo la fine della stagione, tra partenze di giocatori poco motivati e arrivi di nuovi elementi che si spera possano ricreare un nuovo entusiasmo attorno alla squadra di Mattia Crocitorti. Sarà il tema d'apertura della nostra trasmissione di questa sera.
Seconda parte invece dedicata inevitabilmente all'hockey e alla Svizzera, che si è messa al collo per il secondo anno consecutivo la medaglia d'argento ai mondiali in Danimarca e Svezia. I rossocrociati fanno ormai parte dei grandi di questo sport, ma manca sempre qualcosina per trovare il grandissimo risultato.
Buonasera allora e ben ritrovati da Giordano De Lucia e Fabio Dotti al microfono e Gabriele Arnaboldi che assicura la messa in onda di questa puntata dei tempi supplementari, e buonasera a Omar Gargantini che stamattina ha assistito alla conferenza stampa della dirigenza bianconera Cornaredo, una sorta di bilancio stilato ma anche di presentazione di quello che potrà essere il futuro prossimo del Lugano Calcio, è così?
Esatto, buonasera Giordano, buonasera a tutti.
Allora, ci hanno tenuto a precisare i vertici della squadra bianconera, c'erano il CEO Blaser, il direttore sportivo Pelzer e Mattia Crocitorti, l'allenatore, ci hanno tenuto a precisare che nessuno aveva mai promesso la caccia al titolo in questa stagione di Super League, e allora tutti gli obiettivi sono stati raggiunti più o meno.
A entrambe le tue domande, partirei dalla seconda. In realtà un solo obiettivo su 3 di quelli dichiarati la scorsa estate è stato raggiunto, vale a dire rimanere in corsa in Europa anche a primavera. La Coppa, si puntava ad un ritorno per la quarta volta di fila in finale, è stata fallita, rimane questa la ferita più sanguinante in assoluto di questo difficile 2025. In campionato l'ambizione era quella di chiudere di nuovo nelle top 3, il Lugano è arrivato quarto, tenuto conto di tutto quello che è successo rimane già un discreto risultato, a maggior ragione perché spesso le squadre che fanno l'Europa ma non hanno l'abitudine a farla nella stagione corrente pagano dazio. Penso in Europa l'Heidenheim in Germania, costretto addirittura allo spareggio per sfuggire alla retrocessione in seconda Bundesliga, il Girone in Spagna è arrivato quart'ultimo. Ecco, il Lugano quantomeno è riuscito a chiudere ancora in Europa, il San Gallo, che ha avuto un percorso simile in Europa, non è nemmeno entrato nel torneo per il titolo, però in realtà un obiettivo su 3 è stato centrato. Per quanto riguarda invece la promessa del titolo, è vero, nessuno ne ha mai parlato in maniera esplicita salvo Mattia Crocitorti, che nei momenti di maggiore euforia, anche per gasare l'ambiente insomma, no? Quando il Lugano era primo, ha chiuso campione d'inverno, ha detto saremmo dei folli a questo punto se non ci provassimo, e poi è stato questa mattina altrettanto onesto nel dire non ci siamo riusciti, sarebbe stato sbagliato non provarci, evidentemente ci manca ancora qualcosa, non siamo stati così bravi da poter competere per vincere il campionato.
E come hai detto, il più grosso suo cruccio è la finale di Coppa mancata, ma va nel solco di una seconda parte di stagione fallita completamente. E c'è una coincidenza di cui si è parlato durante la conferenza stampa, proprio quella della partenza del direttore sportivo da Silva, e c'è stata anche lì una risposta secca.
Sì, Martin Blaser, anche un po' stizzito e comprensibilmente stizzito, ha detto è una coincidenza al 1000%. Blaser poi ha aggiunto in separata sede: mi aveste fatto la stessa domanda se avessimo vinto il campionato, non per quello era merito della partenza di Da Silva, insomma, però sì, è una strana coincidenza. Poi quale ruolo davvero Da Silva avesse all'interno degli equilibri di spogliatoio noi non lo sapremo mai. Resta il fatto che l'involuzione è stata così ad ampio respiro, così a 360 gradi, che anch'io credo sarebbe davvero riduttivo circoscriverla alla partenza di Carlos Da Silva, anche perché insomma lo staff tecnico è rimasto lo stesso, i giocatori che andavano in campo sono rimasti gli stessi, il Lugano aveva già cominciato da qualche settimana in realtà a perdere velocità.
E poi c'è una rifondazione da fare, quella di cui abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Sebastian Pelzer, tra poco sentiremo l'intervista, una rifondazione perché tanti andranno via, molti volti nuovi, bisogna ripartire, è un nuovo inizio per questa squadra.
Assolutamente sì, sulla scorta di quanto si è visto in questi ultimi mesi a Lugano si vuole avere in organico giocatori che davvero siano convinti insomma del progetto bianconero, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un contratto in essere. Il riferimento va a due o tre giocatori in particolare, penso a Saipi, a Idari, a Bislimi, che non hanno mai nascosto insomma il desiderio di volersi confrontare con una realtà più ambiziosa. Ecco, l'anno prossimo, poi che ci si riesca in toto o solo parzialmente, e lo scopriremo solo a fine mercato, l'idea, ripeto, è quella di avere giocatori davvero affamati. Il termine fame è stato usato spesso in conferenza stampa, e quindi oltre a sostituire i sei giocatori a cui non è stato rinnovato il contratto, probabilmente ci sarà da integrare nello spogliatoio anche qualche figura nuova che abbia questo senso di appartenenza che alcuni giocatori progressivamente hanno visto un po' svanire.
Un ultimo tema prima di sentire proprio le parole di Pelzer è quello degli infortuni, altro tema caldo. Ci sono state le parole critiche di Aliseda, ci sono stati tanti infortuni di cui ha parlato anche Mattia Crocitorti nei momenti caldi della stagione, quando tra Europa, Coppa e campionato si giocava tanto. Ecco, c'è un problema, il Lugano ha un problema nel quello che è stato chiamato il team delle performance.
Allora, c'è evidentemente un problema, poi Mattia Crocitorti è stato bravo questa mattina comunque a fare da scudo e ad assumersi responsabilità che non so sinceramente se davvero siano sue, cioè dire alla fine sono io che decido chi va in campo, quindi non scaricate la responsabilità allo staff dei preparatori. È comunque un problema, ci si sta ragionando in casa bianconera, dei ragionamenti sono già stati fatti, e oltre a quello della fame, uno dei termini ricorrenti stamattina è stato proprio imparare dagli errori per cercare di correggerli e migliorare. Ecco, in questo ambito qualcosa verrà fatto, ci saranno delle novità nella pianificazione del lavoro, perché a Marbella a gennaio si era convinti di aver fatto un eccellente lavoro, in realtà i fatti hanno poi sconfessato questo tipo di lavoro, quindi delle correzioni ci saranno. D'altra parte solo gli stupidi non cambiano mai idea, no? Insomma, Lugano si vuole continuare a migliorare e questo è un ambito in cui è necessario migliorare.
E ora, come promesso, sentiamo le parole di Sebastian Pelzer, arrivato finalmente al 100%, possiamo dire, dopo l'uscita di scena di Da Silva, il nuovo direttore sportivo, così ci ha risposto.
Es war für mich vor allen Dingen ein wichtiger Zeitraum auch um.
Per me è stato un periodo davvero molto importante, anche solo per vivere e percepire ogni giorno tutta questa nuova realtà. È vero, non abbiamo raggiunto tutto quello che volevamo raggiungere. Ciò nonostante è stato fondamentale anche per noi come club poter giocare in Europa. E quando le cose non vanno come previsto, è anche un'opportunità per ricominciare o fare meglio. Ora ci aspetta tanto lavoro.
Gibt es auch immer wieder Chancen, es neu zu machen, es besser zu machen.
Anche perché ci saranno tante partenze e molti volti nuovi, bisognerà praticamente ricostruire la squadra. Sarà una vera e propria ripartenza per voi?
Ja, jede Vorbereitung ist neu, ist ein Neustart, aber sicherlich wird die Mannschaft einen kleinen Umbruch.
Ogni preparazione è un nuovo inizio, quindi sì, sarà una ripartenza, ma è chiaro che la squadra subirà un certo rinnovamento. Già ora abbiamo avuto sei partenze, ma siamo contenti di poter presentare una nuova squadra. Mattia Crocitorti è molto motivato, ora per lui è importante riposarsi, poi tra quattro settimane inizierà la preparazione con il nuovo gruppo.
in vier Wochen mit der Vorbereitung starten mit einer neuen Mannschaft.
Tra quelli che se ne andranno c'è anche Ignacio Aliseda, che sabato nel suo congedo ha criticato il club soprattutto per la gestione dei suoi infortuni e per questo ha voluto andarsene.
Deswegen habe ich das eben so gesagt, also ich war schon verwundert über diese Aussagen.
Sì, sono rimasto un po' sorpreso da certe dichiarazioni. Da prima Ignacio ha detto di lasciare Lugano per sua volontà, ma la verità è che noi al suo agente non abbiamo mai proposto un rinnovo contrattuale. Poi ha aggiunto che non è stato assecondato nella sua volontà di farsi seguire per motivi linguistici dal suo fisioterapista di fiducia. Posso dire che abbiamo anche collaboratori che parlano spagnolo nel nostro staff, il resto lo discuteremo internamente.
Aber alles andere, das werden wir intern regeln.
Come vi muoverete sul mercato? Che tipo di giocatori state cercando?
Wir suchen eine Mischung zwischen erfahrenen Spielern und Talenten.
Cerchiamo un mix tra esperienza e giovani talenti. Serve un buon equilibrio e quindi anche giocatori con esperienza capaci di prendersi delle responsabilità. Mattia Crocitorti lo ha detto già sabato. Vogliamo dare fiducia solo a chi ha il 100% di motivazione. Solo chi è pronto a dare tutto può essere presente mentalmente e fisicamente. Se vuoi avere successo, devi essere così e così aiuti anche la squadra con la tua prestazione individuale.
Und somit hilfst du automatisch mit deiner individuellen Leistung deiner Mannschaft.
Ma abbiamo visto anche giocatori che sembravano non dare il 100% in campo in questo finale di stagione. Poi c'è il drastico calo di rendimento di giocatori importanti come Aidari, Bislimi, ma anche Saipi. Mi viene da chiedere se tutti nella rosa attuale hanno davvero quella motivazione.
Das ist für mich ist das eine Frage der Eigenstellung.
Per me è una questione di atteggiamento personale. Io non mi sono mai posto una domanda del genere. Se entri in campo è per vincere e per farlo servono motivazione e mentalità. L'obiettivo ora è trovare un buon equilibrio, lavorare insieme e iniziare al meglio. Per quanto riguarda Aidari, non è un segreto che probabilmente ci sarà una partenza. Gli altri due, che pure hanno ancora un contratto con noi, mi aspetto di vederli al via della preparazione con il giusto atteggiamento.
Die sie im Training einzubringen haben.
Quanto è difficile oggi per il Lugano operare sul mercato?
Ich glaube, aktuell ist es allgemein schwierig, weil der Markt sehr langsam noch ist.
In generale il mercato è ancora molto lento, serve molta flessibilità, soprattutto perché non possiamo competere con i club che hanno grandi budget. Cerchiamo sempre occasioni interessanti anche per motivi particolari e magari anche qualche prestito. Vedremo, ma di certo saremo creativi.
Mal schauen, aber auf jeden Fall sind wir kreativ.
E in questo senso arriveranno ancora giocatori da Chicago in futuro?
Das muss man sehen, das muss man bewerten. Ich glaub, wir haben.
Vedremo, è da valutare. Al momento abbiamo ancora Kuzias che arriva da lì. Per il futuro vedremo cosa succederà.
Was die Zukunft bringt, das müssen wir schauen.
E com'è andata la collaborazione proprio con Chicago? I giocatori arrivati da lì hanno dato quanto si aspettava lei?
Also ich glaube, wir haben dieses Jahr.
Quest'anno ci sono stati anche alcuni problemi interni. Come ho già detto, a gennaio abbiamo deciso con Mattia di non prendere altri attaccanti e di affrontare il girone di ritorno con il gruppo già presente. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, ma per la nuova stagione ci faremo trovare pronti.
Wir werden uns besser vorbereiten für eine neue Saison.
E per quanto riguarda i giovani, abbiamo visto ad esempio il Lucerna portare tanti ragazzi in prima squadra. Quando vedremo dei giovani della cantera anche nel Lugano?
Hoffentlich sehr bald. Mit dem Ilya Maslarov haben wir einen guten Spieler. Wir haben auch andere gute Spieler dabei.
Speriamo presto, con Ilya Maslarov abbiamo già un buon prospetto e ci sono altri giovani interessanti. Vogliamo valorizzare i nostri ragazzi ticinesi, è un obiettivo chiaro. Non tutti ce la faranno, ma ci impegniamo per vedere un nuovo Bottani in prima squadra. E sarebbe davvero importante, l'identificazione è fondamentale. Deve esserci un equilibrio tra una politica di trasferimenti sana e la promozione del nostro vivaio. Credo che siamo sulla buona strada, stiamo facendo un buon lavoro e abbiamo già legato alcuni giovani a noi. Vedremo chi arriverà in prima squadra.
haben auch einige Jungs gebunden und wir werden schauen, wen wir dort oben sehen werden.
Di nuovo in diretta con Omar Gargantini. Allora, Haidari quasi sicuro partente, ci ha detto Pelzer, e la domanda è nata sul tema motivazione. Haidari, e ci mettiamo anche Bislimi e Saipi, hanno fatto un passo indietro proprio nella fase decisiva della stagione.
Sì, quanto dicevo già prima di sentire Sebastian Pelzer, questi sono giocatori attorno ai quali ha senso interrogarsi se abbiano ancora voglia di continuare, insomma, ad avere la maglia bianconera addosso o se ormai il loro ciclo sia arrivato al capolinea. È chiaro che il rendimento avuto negli ultimi mesi non aiuterà a fare dei grandi guadagni qualora si decidesse di venderli, perché evidentemente hanno un po' perso di attrattività. Sono dei giocatori però che nel loro miglior momento hanno dimostrato di avere delle qualità. È chiaro che se non sono più convinti di giocare a Lugano è meglio comunque privarsene, anche per ristabilire un po' di ordine e di serenità all'interno delle dinamiche di spogliatoio.
E poi Pelzer ha parlato, ha risposto anche con un po' di risentimento su quanto detto da Liseda. Due campane diverse, e Pelzer c'è un po' rimasto male.
C'è un po' rimasto male, non l'ha mandata a dire. Stamattina ha detto semplicemente: noi al procuratore di Liseda non abbiamo mai proposto un rinnovo del contratto. Sottintendendo, da parte nostra non siamo rimasti per nulla contenti dell'atteggiamento, del rendimento e... immagino io anche forse della vita extracampo del giocatore, insomma, mettendo assieme tutti questi fattori, il club ha ritenuto che non avesse senso a tenere in organico un giocatore che purtroppo, e ribadisco purtroppo perché con Shaqiri è probabilmente il più talentuoso in assoluto della Lega, non è mai riuscito ad avere continuità perché è sistematicamente infortunato. Poiché una parte di responsabilità possa essere magari legata alla preparazione, ci può anche stare, ma forse il giocatore dovrebbe fare anche un po' di autocritica e magari mettere in discussione un po' il suo di comportamento.
Altro tema, la collaborazione con i Chicago Fire, una squadra che ha detto subito in apertura di conferenza stampa Pelzer è un tutt'uno con il Lugano, però questa collaborazione non ha portato grandi frutti ai bianconeri.
No, fino a questo momento assolutamente no. Aliseda veniva da Chicago, aveva un enorme potenziale, purtroppo è rimasto un pochino incompiuto, un po' tanto incompiuto. Shibilko si è rivelato un giocatore invece mediocre. Chi è andato a Chicago come Arrigoni e Dumbia e poi sono rientrati alla base hanno perso tantissimo in fase di performance. L'unico arrivo che ha dato un risultato importante è il giovane Kuzias, che ha un contratto ancora con Lugano fino alla fine del 2025 e sul quale secondo me vale la pena di investire, magari togliendogli un po' di responsabilità, affiancandogli una punta di spessore, insomma, che non lo obblighi a sentirsi in dovere di essere lui quello che segna e che risolve le partite. Però al momento no, la collaborazione prettamente tecnico-sportiva con Chicago si è rivelata un mezzo fallimento.
L'ultima domanda riguardo la promessa che fa Pelzer in chiusura della sua intervista, quella di vedere dei ragazzi del vivaio esordire in Super League con la maglia del Lugano. L'esempio va naturalmente a Lucerna, che con una squadra fatta di ragazzini davvero impressionante è riuscita a rivaleggiare per le prime posizioni.
Sì, c'è qualcosa evidentemente che non funziona a livello di formazione in Ticino. Dal 2026-27 il Lugano diventerà responsabile unico della formazione nel calcio d'elite. La speranza è nel medio termine, perché questi risultati non si ottengono dall'oggi al domani. Nel medio termine, lavorando, mi sembra di averlo interpretato, insomma, in un modo un po' diverso da come si fa adesso al Team Ticino, la speranza è quella di ogni 2-3 anni riuscire ad avere un ragazzo di casa che finisce in prima squadra con prospettive poi di giocare e soprattutto di creare quelle famose plusvalenze che permettono poi di rientrare dagli investimenti di Gio Mansueto, perché un ragazzo formato in casa ti costa tra virgolette poco o niente e poi lo puoi rivendere e intascare qualche milione. Ci vorrà del tempo comunque, perché ripeto, queste cose non si avverano dall'oggi al domani.
E allora dovremo aspettare per vedere il nuovo Bottani in bianconero, insomma.
Penso proprio di sì. Ma più probabile che arrivi prima il titolo che non magari un ragazzo in prima squadra.
Grazie Omar Gargantini per la tua presenza a Tempissimo.
Grazie a voi.
E ora andiamo a sentire le considerazioni su quest'annata di Gigi Riva, evidentemente non quel Gigi Riva, ma un tifosissimo dei bianconeri che quest'anno, tra campionato e Europa, il suo Lugano davvero non l'ha mai lasciato.
Penso che forse quest'anno sia meglio che sia finita. Sembrava quasi si trascinasse un po' un senso di stanchezza, di un cambio quasi, di un cambio di ciclo e di nuovi stimoli.
Sì,
oggi vedi cosa ha fatto il Basilea, così io non sono deluso che non abbiamo vinto il campionato, non prevale la delusione, no. L'anno da non sprecare? Non lo so, nel senso, io ho un bias, ragiono da tifoso, chiaramente, guardando la rosa del Lugano, secondo me, facendo tutte quelle trasferte, tutte quelle coppe, non avevamo la forza emotiva e fisica per combattere in così tanti fronti. Bah, sicuramente il ricordo più bello di questa stagione è stata la trasferta di Varsavia, dove vabbè, vincere nello stadio del Legia, che è uno stadio pazzesco, in questa città dove troneggia questo palazzo della cultura stalinista, freddissima, taxisti antipatici, però bellissima, penso che quello sia il ricordo più bello di quest'anno.
Inoltre, io so che tu sei un grande appassionato di libri. Che opera ti ricorda questo Lugano 2024-2025?
A me ricorda molto questo libro che si chiama di Alfred Lessing, uno scrittore inglese ormai deceduto già 30 anni fa, si chiama Endurance. L'Endurance era una nave salpata nel 1914 per attraversare il polo, capitanata da quest'uomo di un carisma pazzesco, Shackleton. Cosa successe in pratica, essendo un po' sintetico? La nave si incagliò tra i ghiacci, rimase 2 anni intrappolata con temperature di meno 30 gradi, privazioni, buio totale. Nonostante questo capitano di una leadership pazzesca riuscì a portare a casa tutti gli uomini vivi, seppure non raggiunse la fama non riuscendo ad attraversare il polo. Quindi io la vedo un po' una stagione così, una stagione che qualcosa di positivo comunque rimane. Aliseda anche sabato ha giocato quanto 20 minuti, ma ha fatto 2-3 cose molto belle che rispetto, diciamo, a Vladi sono delle altre cose. Non penso che avrei tenuto qualcuno, sinceramente. Poi io sono un tifoso, però mi sembra che erano a un fine ciclo. Probabilmente fa bene anche a loro, come ragazzi, andare via. Non so, probabilmente io sono ancora un po' ancorato ai ricordi del passato, ma se penso al 2015, quando siamo saliti in Super League, che non c'era la carta di credito, un sito web, andavi a prendere i biglietti e magari c'era ancora Michele Campana con sua moglie che li stampava. Adesso avere un nuovo stadio è quasi out of mind, no? Speriamo non sia su un poco di paglia, che riusciamo un po' a riempirlo anche con giovani, famiglie.
The man of the match, Jon Sommer, had a big hand or two, literally an Inter's trip to the final, and how many saves he made, especially some against Lamine Yamal all night long. He was sensational.
Iniziamo a mettere nell'aria ancora sopra Carlos Augusto, va a disparare!
Che parata, che parata, che parata!
Brutal!
The one against Lamine Yamal is worth a Champions League final title. We'll be talking about that save if Inter is to go on to win the Champions League title.
Summer was great tonight.
Pueden hacer muchos análisis de si el Barça tal, si el Barça cual, pero yo veo la imagen de Sommer recibiendo el MVP porque me parece que el portero del Inter explica por qué el Barça no está en la final de la Champions, porque ha sacado manos prodigiosas, ha hecho unas paradas estratosféricas.
I suoni e le voci che abbiamo ascoltato sono quelle di chi ha commentato in radio e TV in tutto il mondo la serata memorabile di Jan Sommer il 6 maggio scorso. Sommer giustiziere con le sue parate del Barcellona in semifinale di Champions League. Sommer che con quelle prodezze ha qualificato l'Inter alla finale che si giocherà sabato a Monaco di Baviera.
E oggi ad Appiano Gentile c'è stata la giornata dedicata ai media, in vista proprio della finalissima di sabato. Per noi c'era Severino Piacquadio, che ha avvicinato proprio il numero uno dell'Inter. Sentiamo le sue parole nell'intervista realizzata nel pomeriggio.
Jan Sommer è diventato un'icona, quella parata che hai fatto su Lamine Yamal.
È chiaro, era importante per noi, per la partita, anche perché abbiamo fatto tantissimo in questa partita, tantissima energia mettiamo sul campo, emozioni, e questa parata alla fine era importante per noi, chiaro. Però io ero molto molto contento come abbiamo fatto questa partita come squadra, sì, molto molto bene.
Senti, ma se devi scegliere, non vale dire tutte e due, se devi scegliere, in casa appendi questa foto, questo disegno, o il disegno della parata su Mbappé in rigore del 2021?
Non è possibile per dire. Veramente non è possibile, perché con la Svizzera anche questo momento era molto molto importante, molto bellissima, perché abbiamo fatto la storia e il quarto del finale. Allora, questa è anche la prima volta del finale Champions League, difficile a dire. Però due momenti grandi in mia carriera, sono contento.
Senti, Patrick Folletti ha detto che non ti ha mai visto così felice come dopo la partita col Barcellona.
Non lo so, non lo so, però era un momento speciale per noi tutti, perché anche questa partita era una partita che una volta sulla parte di Barcellona, una volta sulla parte di noi, e alla fine era un po' di emozioni, anche normale, però chiaro, una partita, un momento speciale per tutti di noi.
Senti, dicono tutti, me l'ha detto Barella, me l'ha detto Di Marco, che in spogliatoio hai preso veramente un ruolo importante, hai portato esperienza. Come sei entrato in questo spogliatoio? Soprattutto penso quasi il secondo anno, più del primo.
È chiaro, quando io sono arrivato in Italia, prima era un po' difficile per la lingua, adesso meglio, però è ancora non è molto facile di parlare, vai velocemente quando c'è il momento, però va meglio, va meglio. È chiaro, io ho 36 anni, un po' di esperienza, e io, il mio ruolo, io provo sempre di aiutare anche il giocatore giovane e di guardare che siamo con gli altri leader come Barella, come Lautaro, come tutti gli altri, che siamo un gruppo forte sul campo, spogliatoio, questo è importante, e anche il mio ruolo, claro.
Senti, sono delle sliding door pazzesche nel calcio. Tu 2 anni e mezzo fa eri ancora Mönchengladbach, in una realtà molto marginale. Vinci un titolo in Germania, vinci un titolo in Italia, sei in una finale di Champions League. Tutto negli ultimi anni della tua carriera.
Sì, è bella, eh? Però così è il calcio. Io ho fatto la decisione dopo 9 anni di Mönchengladbach. Anche questo è un tempo bellissimo per me e anche per la mia famiglia. Era in casa, e dopo abbiamo deciso che andiamo a Monaco, e anche questa stagione speciale con il titolo alla fine, e adesso con Inter in quello stadio la finale, sì, adesso la finale, allora speciale, e io sono molto contento come è andata le ultime anni, mesi.
Continuiamo allora a parlare in questa appendice di prima parte di tempi supplementari di Inter, una squadra che ha dimostrato un grande carattere nella sua campagna di Champions League, frutto anche del gruppo solido di giocatori esperti e anche tifosi nerazzurri come Federico Di Marco, cresciuto nel vivaio interista e che sabato spera di coronare il suo grande sogno di bambino, quello di sollevare la grande coppa con la maglia della sua squadra del cuore. Sentiamo le sue parole, sempre al microfono di Severino Piacquadio.
Federico Di Marco, ma se noi pensiamo alla stagione 2017-2018 e vediamo dove è arrivato oggi Federico Di Marco, ci sembra una storia impossibile.
È stata una bella salita con tante delusioni, però non ho cercato di non mollare niente e sono arrivato qua a giocare la seconda finale di Champions nel giro di 3 anni.
Quindi passare da delle difficoltà come è successo a Sion può davvero trasformare la carriera di un giocatore invece di rovinarla del tutto, se si ha la testa giusta?
No, penso che alla fine bisogna sempre credere in se stessi, quindi quella è la cosa più importante. Poi ovviamente alle spalle devi avere una moglie e una famiglia che ti aiuti a rimanere focus sul tuo lavoro e a crescere nelle cose dove devi migliorare.
E una squadra questi risultati li può raggiungere, credo, anche perché ha una struttura legata ai colori, al valore di questo club. Tu lo incarni perfettamente, anche Nicolò Barella, altri insomma sono riusciti a assorbire questo insegnamento che porta un club di tradizione come questo. In questo senso un ruolo di questo tipo credo che sia stato fondamentale affidarlo anche a uno come te.
Ma io cerco sempre di trasmettere la mia passione, il mio interismo verso i miei compagni, e penso che il raggiungimento di questa finale sia non sia merito del singolo, ma sia merito del gruppo, perché veramente questa squadra ha dimostrato di essere squadra soprattutto nei momenti più difficili, anche all'interno delle gare. Se penso al Barcellona, che a 2 minuti dalla fine eravamo fuori, in un attimo, 10 minuti, siamo ritrovati sopra di un gol contando i tempi supplementari. Quindi penso che questo sia stato il fattore determinante di questa stagione.
L'ultimissima cosa su Jan Sommer: cosa ha portato all'interno dell'Inter? Io penso soprattutto più quasi in questa stagione che in quella passata.
Parliamo di un portiere che, quando è arrivato, forse si diceva che era vecchio, però ha dimostrato veramente con a suon di prestazioni quanto è importante per questa squadra, e soprattutto anche all'interno dello spogliatoio ha portato esperienza, e penso che il valore dell'uomo che è sia importantissimo per noi.
E un ultimo contributo dal Media Day di Piano Gentile è l'intervista all'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che come i suoi giocatori ha dovuto in questi giorni incassare la sconfitta in campionato dopo quella di Coppa Italia e Supercoppa. L'ultimo obiettivo stagionale dunque riveste un'importanza enorme per il club interista, che potrebbe anche chiudere l'annata con 0 titoli, come direbbe Mourinho. Andiamo a sentire Inzaghi.
Simone Inzaghi poco fa in conferenza stampa le ha detto: inutile negarlo, ci portiamo dentro qualcosa da venerdì sera. Il bello dello sport è che offre subito la possibilità di toglierselo.
Assolutamente, insomma, sappiamo quello che è stato il nostro percorso in questa stagione. Chiaramente c'è d'amarezza per venerdì, però i ragazzi hanno dato tutto, e adesso questa settimana avremo questo avvicinamento a questa partita per noi importantissima, che cercheremo di fare nel migliore dei modi.
Ma possiamo dire, lo si dice spesso, no, di alcune squadre, hanno il DNA europeo. L'Inter un po' se l'è costruito questo DNA europeo, quasi paradossalmente più di un DNA italiano.
Sì, beh, calcolando dove eravamo, insomma, 4 anni fa quando sono arrivato nel ranking, adesso dipenderà anche dall'esito della finale, ma saremo primi e secondi, quindi è stato fatto un grandissimo percorso che dovrà continuare, perché l'Inter è una grandissima società e il DNA deve dimostrarlo in Italia e in Europa tutte le stagioni.
E l'esperienza di 2 anni fa evidentemente porta qualcosa nell'avvicinamento a un match come questo, soprattutto perché 2 anni fa c'era un Manchester City che tutti giudicavano inavvicinabile. Quest'anno, per quello che avete fatto col Bayern e col Barcellona, io mi permetto di dire che è l'Inter che parte con qualcosa in più.
Ma sai, le finali sono tutte particolari, dovremmo essere bravi nei particolari, nel cercare di essere bravi tutti insieme nelle difficoltà che ci saranno della gara, ma come ho detto, è una squadra matura, concentrata, che cercherà di fare le cose nel modo migliore.
Appuntamento allora con la finale di Champions League sabato 31 maggio, e ci sarà la nostra diretta TV su RSI La 2. Si conclude qui la prima parte di Tempi Supplementari, un brano musicale, e poi la seconda parte con la nazionale di hockey al suo rientro a casa con l'argento vinto, possiamo dirlo, ai mondiali. E allora, dalla passione per hockey e calcio, passiamo alla passion di Rod Stewart. Somebody somewhere in the heat of the night, looking pretty dangerous, running out of patience. Tonight in the city, hearts are being twisted, another lover cheating. Yeah.
tra Svizzera e Stati Uniti, 0-0, e allora si va al supplementare. Non ha un buon controllo Fiala, occhio alla ripartenza statunitense con Cooley. Cooley verso la conclusione da parte di Thompson. Gli Stati Uniti sono campioni del mondo. Per la quarta volta in 12 anni la Svizzera dovrà accontentarsi dell'argento.
Quasi scioccato ero, siamo stati certi oggi che possiamo fare quel passo, vogliamo fare quel regalo alla Svizzera, all'Andres, Ambuel, e finire così fa solo male.
L'amarezza per un oro sfuggito sul più bello nella voce di Omar Meschal, ma ancora viva in tutti noi. La Svizzera non ce l'ha fatta nemmeno questa volta a vincere il mondiale, ma la squadra ha tenuto tutto il paese con il fiato sospeso davanti ai televisori. Un entusiasmo presente anche oggi con il ritorno in patria dei giocatori. Colleghiamoci allora con Serena Bergomi, presente a Kloten. Buonasera Serena.
Buonasera a tutti.
Allora Serena, partiamo subito dall'ambiente, noi abbiamo qua gli schermi, vediamo, c'è tanto entusiasmo, raccontaci un po'.
Allora, in realtà all'inizio temevamo non arrivasse tanta gente, anche perché il polso della situazione era è un oro perso e non un argento vinto. Siamo stati felicemente smentiti perché la pista si è gremita. Tutte le bandiere svizzere sventolano alla grande e la squadra è stata accolta davvero con tantissimo calore.
Quindi prevale appunto l'emozione, la voglia di vedere i giocatori. Come sono i volti dei giocatori? Come li hai visti? Delusi o comunque soddisfatti?
Ancora un po' tirati purtroppo, le facce la dicono lunga sul sentimento che prevale dopo questo argento, che è comunque un attestato di un grande torneo, però forse anche da parte loro era l'anno buono, non è stato così, speriamo che lo sarà l'anno prossimo con i mondiali casalinghi.
Magari appunto adesso con l'ambiente si lasceranno un po' andare, c'è qualcuno che è più acclamato degli altri, penso magari a Ambuel?
Sì, assolutamente, ogni volta che viene nominato Andres Ambuel c'è tutta la pista che si infuoca e urlano Bueli, Bueli, e comunque c'è tanto entusiasmo per un giocatore che ha davvero dato tantissimo per questa nazionale.
E adesso come continuerà la serata?
Dunque adesso sono ancora tutti sul palco, ognuno sta dando il proprio contributo, da Genoni a Fischer a Niederreiter. E poi scenderanno per le interviste, per le fotografie e poi un po' di selfie e autografi insieme a tutti i tifosi che sono venuti qui alla Swiss Arena di Kloten.
Perfetto, allora noi ti lasciamo lavorare, ti ringraziamo e buona continuazione.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, grazie alla nostra Serena Bergomi, inviata a Kloten per il rientro della squadra rossocrociata. Noi continuiamo a parlare di questo sogno svanito, un oro cui ci credevamo. La Svizzera si deve accontentare però dell'argento, possiamo dirlo. E allora diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite. Buonasera Alessandro Zacchetti, collega del portale specializzato Ishuzzi Scores.
Buonasera a tutti.
Allora Alessandro, mi verrebbe da dire ci risiamo sul più bello, la nazionale cade.
Purtroppo sì, ancora una volta per un solo gol di scarto, anche se l'anno scorso è vero che si era perso 2-0, ma il risultato è rimasto fino alla fine stretto e ancora una volta senza riuscire a segnare nemmeno una rete in finale. Quest'anno trovo che faccia ancora più male rispetto a quello di Praga, perché veramente sembrava lì da prendere questa volta loro.
Questa volta, Alessandro, c'era davvero l'impressione che il titolo non potesse sfuggire alla nazionale rossocrociata, vista anche la prestazione contro gli americani nel gruppo. Poi cos'è successo?
Ma c'è da dire la prima cosa che gli americani sono cresciuti di partita in partita dopo il girone. È vero che la Svizzera lì aveva fatto una signora partita contro di loro, non aveva rubato niente sicuramente, però gli Stati Uniti che abbiamo visto dopo dei quarti di finale via si sono rivelati veramente una squadra molto forte, compatta, che è veramente cresciuta con tutti i suoi giocatori, l'aveva già dimostrato con quella prestazione in semifinale contro la Svezia, e non c'era da sorprendersi se poi sono arrivati a quel livello lì. Però io credo che la Svizzera avesse le carte in regola per poter ribattere di nuovo. Purtroppo la prestazione di ieri sera è stata veramente insufficiente e abbiamo visto una Svizzera completamente irriconoscibile rispetto a certe uscite.
Ma secondo te sono più i demeriti della Svizzera o i meriti degli Stati Uniti? Anche perché appunto, come dicevi, siamo arrivati alla finale segnando tantissimi gol e poi alla finale ci siamo spenti. È un problema psicologico?
Ma sicuramente sì, per come è stata interpretata la partita da parte della Svizzera, sicuramente è un problema psicologico, perché da subito si è visto che c'era quella paura di perdere dischi, di perdere contratti, ed è mancato il coraggio di fare delle giocate. Invece gli Stati Uniti, merito loro, che hanno giocato una partita praticamente perfetta, perché è arrivata all'overtime semplicemente perché Genoni ha tirato fuori una prestazione veramente straordinaria. Però bisogna essere onesti che hanno dominato tutto l'incontro, hanno sbagliato veramente pochissimo, mentre la Svizzera di azioni concrete, lineari e di occasioni vere ne ha avute veramente pochissime. È questo che ha fatto la differenza. Da una parte sicuramente degli Stati Uniti compatti, solidi e dritti sull'obiettivo, e dall'altra una Svizzera che non ha messo in pista la prestazione che ci si attendeva, e quindi possiamo dire che ci sono tanti meriti degli Stati Uniti come tanti demeriti della Svizzera.
E allora mi riallaccio un po' alla domanda precedente riguardo l'aspetto psicologico. Austria prima e Danimarca poi, due partite davvero facili per la Svizzera, dominate in quel modo, forse sono state da un certo punto di vista anche controproducenti.
Ma forse sì, forse no, non avremo mai la controprova che se avessero affrontato magari già una Finlandia o degli Stati Uniti nei quarti sarebbe andata in maniera diversa. Il fatto è che in quelle partite comunque la Svizzera, sia contro l'Austria, contro la Danimarca, al di là della forza dell'avversario, aveva dimostrato tutt'altra personalità, aveva giocato in tutt'altra maniera, è andata fino in fondo nel risultato, non ha mai praticamente tolto le piede dal gas. E invece contro gli Stati Uniti c'è stato questo braccino praticamente che gli ha impedito di giocare. Ha ricordato un po' quel problema psicologico che fino all'anno scorso si aveva nel superare lo stadio dei quarti di finale, e forse è subentrata un po' quella paura dopo la finale di Praga di perdere ancora questa finale, che alla fine questa paura te la fa perdere sul serio. Penso che sì, sia semplicemente un problema psicologico. Dopo, al di là degli avversari, la Svizzera non poteva farci niente se sulla loro strada ci si sono messi Austria, Danimarca invece che Svizzera e Canada, tanto meglio da una parte. Però credo che Patrick Fischer sapesse benissimo qual era il livello della finale, quindi diciamo che la Svizzera è andata un po' in tilt ieri sera.
Però forse proprio anche per questo motivo, perché come dicevi non ne può nulla la Svizzera se ha incontrato squadre di livello inferiore, però proprio per questo motivo forse viene da dire davvero che peccato, perché un'altra occasione così probabilmente non ricapiterà.
Ah no, certo, quello sicuramente, perché è arrivata liscia liscia in finale con due shootout per Genoni che nei quarti di semifinale si è arrivati veramente con si doveva arrivare con l'entusiasmo mille proprio per quello, senza aver sprecato nemmeno troppa energia, perché poi delle partite del genere che sono state chiuse praticamente nel primo tempo ti permettono anche di non farti male, di mantenere anche una certa energia e quindi di arrivare alla finale nel pieno delle tue forze. Questo sicuramente è un peccato, è una grossa occasione persa questa.
Alessandro, l'anno prossimo il Mondiale sarà in casa, ma poi ci sono anche le Olimpiadi a Milano Cortina. Di positivo c'è che, e nei ciel permettendo, la Svizzera fa parte oramai delle grandi, quindi anche il 2006 si partirà per vincere, scusa, il 2026.
Ma per il Mondiale questo è sicuro, tanto dipenderà sempre anche da come andrà la NHL e da quali squadre verranno eliminate per poter avere gli svizzeri migliori nel gruppo, anche se alla fine credo che lo zoccolo duro della squadra comunque possa già ambire da solo ad alti livelli, e quindi si conferma oggi una nazionale di quelle che puntano dritte all'oro, no? Nei mondiali. Ai giochi olimpici sarà un po' diverso, perché lì vedremo delle squadre completamente farcite da giocatori di NHL, quindi il livello sarà un bel po' diverso e lì sarà una bella sfida sicuramente, ma credo che per il mondiale nei prossimi anni, finché questa nazionale, questo cuore della nazionale continuerà ad andare avanti, credo che la Svizzera potrà sicuramente sempre ambire almeno al podio, ma anche puntare all'oro, a dipendenza anche di che squadra ci si ritrova, ma penso che per qualche anno ancora possiamo stare tranquilli.
Però cosa manca a questa Svizzera allora per fare quest'ultimo passo? Perché è vero, le medaglie, diciamo, non siamo mai abituati a fare medaglie, però adesso vogliamo quella più pregiata.
Ma certo, lo si voleva già oggi, quello che manca è un po' la malizia che i giocatori degli Stati Uniti hanno mostrato nella finale, giocatori come Tage Thompson, come Nazar, sono giocatori che giocano una finale come se stessero giocando una partita al campetto, con una tranquillità impressionante, con la consapevolezza dei loro mezzi, sanno di essere in pista per vincere, vanno dritti con l'obiettivo. La Svizzera ha dentro tanti grandi campioni, è vero che quest'anno mancavano Josi, poi è venuto a mancare anche Ishir, però forse manca ancora quella mentalità vincente che soprattutto nelle squadre nordamericane si vede, si nota sempre, come si dice sempre anche per il Canada, la stessa cosa vale per gli Stati Uniti, su quelle squadre che magari nei gironi non impressionano più di quel tanto, poi quando arrivano i giochi che contano, allora lì salta fuori quella mentalità vincente che la Svizzera forse manca ancora.
E per chiudere non possiamo non parlare di Patrick Fischer. Allora, il suo contratto scade nel 2026, quindi l'anno prossimo ci sarà sicuramente lui. E per il futuro cosa prevedi? Dopo 10 anni sarebbe giusto cambiare? Si continuerà con lui? E se si dovesse cambiare, chi vedi al suo posto magari?
Ma io non credo che si andrà a cambiare, anche al di là dei risultati che potrà avere l'anno prossimo sia i giochi olimpici che i mondiali. Il lavoro di Patrick Fischer va molto oltre quello che è semplicemente lo spogliatoio della nazionale maggiore, ha contribuito a far tornare la voglia ai giocatori di NHL di vestire la maglia svizzera, e questo è stato il suo più grande lavoro, il suo più grande successo, credo, dopo gli anni con Glenn Ellon. Io credo, presumo che possa andare avanti ancora altri anni. Poi per il futuro, chi lo sa, io un nome ce l'ho in mente, ma è semplicemente una mia suggestione, credo che un Thierry Paterlini, che oggi allena l'Arnau, possa essere un nome papabile, un nome ideale per questa nazionale, lui ha già anche esperienza a livello di nazionali giovanili, secondo me potrebbe essere un candidato interessante.
Grazie ad Alessandro Zacchetti del portale Schuzzi Scores e buon rientro a casa.
Grazie a voi, ci vediamo in Ticino.
E con questo è tutto quanto, termina qui la nostra puntata di Tempi Supplementari. Vi ricordiamo che questa, come le passate edizioni del nostro programma, potete riascoltarle con il nostro podcast sul nostro player e sui maggiori portali di streaming. Da Fabio Dotti e Giordano De Lucia, l'augurio di una buona serata. L'appuntamento è per lunedì prossimo.
Tempi Supplementari.